Quando il maligno cerca di farsi spazio nel nostro mondo, la Chiesa sfodera il suo asso nella manica. Oggi parliamo dell'Esorcista del Papa, film del 2023 per la regia di Julius Saveri. E questa è una puntata speciale del Cinerolla Podcast. Non poteva passare liscia, però per gli ascoltatori di Cinerolla si fa questo ed altro. Questa recensione non poteva essere fatta in solitaria, ma mi sono capato probabilmente la migliore spalla, la migliore controparte che è disponibile, non dico sul web italiano, ma sul web mondiale. Vungens, il carissimo Vincenzo. Cominciamo benissimo! Salve a tutti, come da incipit oggi parliamo dell'Esorcista del Papa, in nostra compagnia, in vostra compagnia, Cristiano Dalianera e Vungens di CD. No, non sei di Cinerolla, sei di...
Se vuoi sono di ovunque tu se voglia, guarda.
Allora, allora, sei in vostra compagnia, Cristiano Dalianera e Vungens di Servizio Clienti.
Alleluia! E cucù. Allora, ciao,
ciao tesoro, come stai?
Va bene, quando ti sento sto sempre bene, che ovvio.
Mamma mia, il cuore mi squacquerea.
Grazie di avermi invitato, ho l'onore e l'onere e anche l'onanismo, diciamo, di stare qui con te.
Ma mi io come facevo a non vendicarmi? Allora, come nasce questa collaborazione? Vincenzo mi ha proposto di vedere un film che ho recensito su Cinerolla, sul podcast regolare, che è La Maledizione di Arthur.
Che era un film de merda.
È un film di merda. Allora, potendomi vendicare, siccome sono uno che tra i propri pregi annovera la pazienza, ho detto, deve uscire un film che faccia così cacare, che devo dire, Vincenzo, Vincenzo, vai a vedere questo film. E Vincenzo che mi diceva, ma sono 11 euro, ma devi andare a vedere 11 euro. Questo è un film che va visto al cinema, è la grandiosità del cinema e la meraviglia della settima arte.
A parte tu sei stato ancora più subdolo, perché me l'hai infiocchettato così in modo subdolo che non è che me l'hai consigliato tu di andarla a vedere, cioè mi hai spinto, cioè mi hai autoconvinto ad andarla a vedere.
E parlandone male, perché non è io, che la verità è che io, se parlo bene di un film, non se lo incula nessuno. Se di un film dico peste e corna, minchia, lo devo andare a vedere, ma è troppo bello, ma è fantastico, mi hai fatto veni voglia.
Ho capito, ma io sono anche un coprofago di film di merda, diciamo, cioè beh, più un film è di merda, più mi ispira. Ecco. Mi hai deluso, hai deluso le mie aspettative. Io mi aspettavo un film di merda, invece ho assistito a un piccolo capolavoro, diciamo.
E qua ci dobbiamo un attimo fermare, perché qui parte la disamina. Io mi sono preparato. Tu devi sapere che io vado al cinema con col blocchetto degli appunti, no? Sono un malato mentale.
Invece vado col blocchetto degli assegni, perché qua a Bologna 11,40 euro.
Mio Dio, non me la perdonerà mai questa cosa. Allora, facciamo che io mi sono preparato una serie di appunti in 30 comoderate che adesso ti sottoporrò. E andremo a fare un po' il punto della situazione. Per la cronaca, rivolto a chi ci ascolta, questa puntata sarà zeppa di spoiler, perché praticamente lo rifacciamo il film, quindi se non l'avete visto andatevene, se non vi interessa restatevene.
Massimo, oppure... poi non è un film che, cioè, non è che, cioè, gli spoiler in questo film lasciano il tempo che trovano, cioè è un film che va goduto a prescindere, è come vedersi la finale Italia e Germania dell'82, capito? Sai che finisce 3-1, però te la vedi con godimento comunque.
Io non sono più convinto di voler fare questa puntata con te, essere onesto. Vabbè, se, no, dai, facciamola, perché io sto usando. Allora, innanzitutto, l'esorcista del Papa.
Stai calmo.
Non posso, ma tu ti rendi conto di che cosa andremo a parlare? L'esorcista del Papa, film del 2023 per la regia di Julius Avery. Vogliamo dire che Julius Avery ha fatto tipo 3 cose nella sua vita, di cui una era buona?
Una l'ho vista, a parte l'esorcismo del Papa, l'esorcista del Papa, l'esorcismo, anche l'esorcismo nostro, Overlord, no?
Bravo, esatto, quello dei nazisti zombie.
È stato un piccolo, una piccola perla comunque.
Che non è malissimo, io l'ho trovato divertente. Però poi, che... ah sì, ha fatto Samaritan.
Che non ho visto perché non sapevo che era suo, però sapevo che c'era Stallone. Ormai vedere Stallone nei panni di Renato Pozzetto a me mi fa una tristezza inaudita, e quindi...
Sono molto d'accordo con te, però devo dire la verità che per essere un filmetto per la televisione è stato fino anche divertente.
E quindi
non vale assolutamente niente. È una rivisitazione, sì, non vale niente. Però
se hai detto queste corna l'esorcista del Papa,
ma adesso andremo.
Allora sarò non lo so, neanche Rossellini avrebbe fatto Samaritan, se ne parli già che non è male.
Ti invito ad andarlo a vedere. Allora, comunque, non ci torniamo a Julius Avery, che si è fatto questo film. È la storia molto romanzata di un personaggio italianissimo che è stato al centro di cronache più o meno mondane per quello che riguarda il paranormale, in quanto esorcista ufficiale della diocesi di Roma, padre Gabriele Amort, che è veramente esistito, di cui io leggevo una vita fa quando sfogliavo quei giornalacci scandalistici con gli articoli di Paola Giovetti. Te la ricordi Paola Giovetti?
Non so chi sia.
È una giornalista che si occupa di paranormale, praticamente mi ha svezzato lei.
Amort, cioè, è andato ovunque in televisione.
Ma Amort, cioè, io ero un fan di, io sono un classico fan della prima ora, cioè delle vaccate che diceva, io ne leggevo nel 92.
Le puttanate di Amort,
nel 92, però era anche,
ma poi ne torniamo sul personaggio di Amort,
il personaggio che è un film tratto,
ho da dire due cose,
Io sono dato completa disposizione. Questo è un film tratto dalla sua biografia, che poi non è neanche la biografia, è una biografia tratta dai suoi scritti, diciamo, autoapologetici, quando racconta la sua missione umanitaria a favore dell'essere umano contro Satana. Vabbè, ognuno si droga con quello che vuole. Partiamo dall'inizio. La prima scena, appunto numero uno, è ambientata in Italia. Questo film straborda di italianità da tutti i pizzi. È ambientata in Italia. Siamo nel 1987 a Tropea. Tu vai a vedere un film che parla di esorcismi, quindi ti immagini, insomma, che questo sia la partenza a caldo, no? Che ti sgranchiscano un po' le gambe. E secondo me la prima è la scena migliore di tutto il film. E quando ci rendiamo conto noi spettatori che ci sono due prevosti che stanno parlando di un tizio che è posseduto, padre Amort, interpretato da Russell Crowe,
gigantesco,
enorme proprio volumetricamente,
sì, volumetricamente, che è attore realmente, diciamo.
Sì, diciamo che la costumista non ha preso le misure, ma il chilometraggio. Comunque, chiede, la prima cosa che chiede al prevosto, dice: ma hanno la televisione a Tropea nel 1987? E chiede della televisione, ma la domanda è lecita, sai perché? In tutta la casa dove è ambientata la scena non c'è sta una lampadina, va tutta a candele.
Ho capito, ma non è che stai parlando di Manhattan, cioè Tropea, cioè se tu vieni nell'entroterra garganico trovi ancora case nel 2023 in quello stato, cioè in quella condizione, quindi
parlando di Tropea nell'87, non del 1987, non che ne so del garganico del medioevo, non è che stiamo parlando del castello di Otranto.
È arrivato lo zio d'America qua, ma giovane, nell'87 mia nonna c'aveva ancora la televisione in bianco e nero, io mi vedevo.
Ma ce l'aveva la sì, ma ce l'aveva la televisione.
Ma eravamo anche a Peschici, cioè un paese evoluto, diciamo, nella cultura e nella società.
Secondo me, cioè, falsissima partenza, perché già il regista ti fa capire come ancora ci guardino, come ancora vedano l'Italia nel 2023. Hai presente Luca, il film della Pixar, che tra le altre cose è girato da un italiano?
Sì, mi ha fatto abbastanza cagare.
Ma cagare, non si è potuto esimere dal fare la piazzetta di Genova, sostanzialmente con tutti i crismi e gli stereotipi dell'italiano che mangia pizza fritta e mangia il mandolino e suona la pizza fritta, ma come si è visto in Aquaman, che dove c'è la banca con sopra scritto banca. C'è scritto frutta e verdura. Comunque, per me falsissima partenza, anche perché ammazzare però il maiale, perché se deve ammazzare il maiale.
Però non l'ho visto, dicono che cazzo stanno a di qua, però non è che possiamo spiegare tutto il film.
No, effettivamente no. Però possiamo fare un breve riassunto. Possessione farlocca, il prete che è scafatissimo, padre Amort che è scafatissimo, indaga, diciamo fa cluedo, quindi in tre mosse sgama che il creaturo cioè avrà 40 anni, il giovanotto lì non è posseduto dal demonio, ma è semplicemente uno che ha perso la brocca. Allora si inventa un complicatissimo meccanismo di psicologia inversa, facendosi portare in camera un maiale. Chi non ha un maiale atropellato nel 1987, tra le altre cose pure un maiale bello pasciuto, dovremmo essere a gennaio, strano perché sono tutti a mezze maniche. Sto maiale praticamente diventa il simulacro, diventa l'ambulacro del diavolo, del presunto demonio, in quanto tramite un complesso circolo giro di psicologia inversa convince il ragazzo di essere indemoniato e di poter trasferire il proprio demone all'interno del maiale. E quando questa cosa si verifica, no? La regia, il film non ci dice né come né quando né perché, la devi intuire questa cosa. Appena il finto diavolo si sarebbe dovuto essere incarnato nel vero porco, ma che cos'è quello? Ma quella che cos'è? Un tempo cinematografico quello?
Allora, aspetta, fammi dire una cosa. Innanzitutto, se questa è la prima qua la puntata e ne fate 30, finiamo domani mattina.
Hai qualcosa di meglio da fare?
No, per l'amor di Dio. Anzi, il tempo speso con te e con voi all'ascolto è tempo benedetto.
Ma avete capito perché ho portato Vincenzo? Sì. Vai. Allora, come me la giustifichi questa prima scena?
Però dobbiamo fare una premessa, attenzione. Sì. Tu, ecco, l'hai detto prima, dici che questo film si prende sul serio, ok? Mm-hmm. E quindi nella tua visione, cioè nella tua ottica, ci sta ad alzare questa, come dire, obiezione sulla scena. Dici che cazzo... Cioè, che cafonata è, diciamo che...
Secondo me, dal mio punto di vista, dal mio approccio, se un film si presenta così, in maniera brutale, buttando gli elementi della caratterizzazione pesante, potente, dell'entroterra, della caratterizzazione dei personaggi, di questa struttura molto cupa, di questa popolazione involuta, dove c'è questo prete che tira fuori la psicologia inversa, che mette sul tavolo tutte queste digressioni mentali che sono completamente all'oscuro di cui lo spettatore non sa nulla. E allora a un certo punto dico: ma te la senti caldissima per partire così?
Ecco, invece secondo me, andando avanti poi, secondo me, per usare un termine che ai giovinastri di oggi piace usare, ha iniziato da lì a triggerare lo spettatore, secondo me, il regista.
Ah, sì, questo poi, allora facciamo così, piuttosto che triggerare, diciamo che mi suggerisce il giusto mood, perché grammaticalmente un inizio di un film dovrebbe suggerirti il mood, poi può essere climatico e anticlimatico.
Assolutamente, però secondo me il regista l'ha voluto portare, cioè, diciamo è stato una...
ci ha provato.
No, non ci ha provato.
Senti, quello per me è un parere. Però aspetta, allora facciamo così, facciamo così. Lasciamo un attimo in sospeso questa cosa. Passiamo al secondo punto.
Però lasciamolo in sospeso il primo punto. Perché,
sì, sì, lo lasciamo, non lo chiudiamo, non lo chiudiamo, ci torniamo.
Non vogliamo mica già chiudere il primo
punto. No, 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 no.
È passato solo un quarto d'ora, figurati.
Perfetto. Fiat, in Fiat Panda, Fiat Panda, proprio perché ti devono dire che questa cosa è italiana, no? Che c'è tanta italianità. A Siviglia la Fiat Panda, potevano prendere una Marbella, ma no, Fiat Panda, personaggi, copia carbone, mamma vedova, figlia adolescente, bambino problematico che tra le altre cose è muto. Secondo te, triste di personaggi assortiti?
È un cliché classico.
Ok. Quindi questa cosa rientra nel prendersi sul serio o nel percularsi?
Ho capito, ma lui ha... il discorso è sempre quello. Cioè lui ha preso pretesto una sceneggiatura che poteva scriverla un bambino di terza media. Cioè i film sulla possessione, questi sono, non è che ti inventi niente così. Se avesse fatto un film scevro da tutte le puttanate che ci sono e vai ad analizzare, sarebbe stato né più né meno un classico film de merda sulla possessione come ce ne sono stati negli ultimi 15 anni.
È che hai detto poco, non è che ce ne siano stati né pochi neanche brutti. L'importante è che non andiamo a toccare L'esorcista di Friedkin, va bene? La sceneggiatura per la cronaca è di Michael Petroni e di Evan Spiliotopoulos. Li conosci?
Miei coglioni, è indimenticabile. Spiliotopoulos, indimenticabile terzino destro dell'Olympia Cos degli
anni 80. Allora, poi, sempre considerando la questione di se la sente caldissima, arriviamo alla meravigliosa scena della Commissione Vaticana, dove Padre Amort viene convocato. Io francamente non capisco perché, credo che sia l'ufficio per la dottrina della fede, una di quei bureau interni al Vaticano, no? Che gli dica praticamente, gli chiedono conto, dice: ma tu che stai facendo? Cioè fai gli esorcismi senza chiedere il permesso a chi? Insomma, e gli vogliono da giù forte. Lui, che è tipo il Sandokan della tonaca, no? Gli fa bruttissimo e gli dice: Ciccio, calmo, io rispondo solo al Santo Padre, se vuoi rompermi i coglioni parla col mio capo. Sì. Ok. Secondo te questa cosa, così come è stata costruita, si prende sul serio?
Assolutamente no.
Assolutamente no. Ok, quindi tutta la tarantella... Ah, che poi ci sono... devo fare un appunto mentale. C'è il problema dei riferimenti Wikipedia. Apro un attimo l'appunto e mi segno una nota, perché c'è la questione dei nomi nella versione originale e nella versione italiana, o meglio, nell'indicazione dei personaggi nella versione italiana e nella versione internazionale. Nella versione internazionale i personaggi, a parte Padre Gabriele Amort, vengono indicati con nome di fantasia. Nella versione Wikipedia italiani, invece, si fa riferimento non al personaggio che interpretano nel film, ma al personaggio a cui sono ispirati i personaggi. E poi ci arriviamo, per il momento. Quindi per te la cosa della commissione se la prende proprio per te e prendersi per il culo?
Assolutamente sì.
Ok, facciamo un altro salto in avanti di qualche minuto. Succede una cosa: questa famiglia, madre, figli, figlia adolescente, dita nel culo e figlio problematico, non si capisce bene perché non credo che nel film lo spieghino, vanno praticamente a vivere in una casa.
No,
in una...
allora no, Cristian, qua mi cadi proprio sulla casa, sull'abbazia.
Perché la tizia vuole rimettere a posto e rivendere la...
Il marito è morto, allora già la sto. Cioè, il marito è morto. L'unica cosa che gli ha lasciato, diciamo, in eredità è questa abbazia.
Figurati come sono rimasto attento su questo. Ma io a un certo punto non avevo più capito perché queste abitazioni l'abbazia.
E quindi capisci, già là la storia non sta in piedi, perché comunque c'è. Cioè questa qui, l'unica cosa, un'abbazia sgangherata, trova i soldi per rimetterla a sta mega chiesa, cioè capisci? È tutta la trama è fuffa.
Ma lascia stare la trama, comunque quando stanno rimettendo a posto questa abbazia a Siviglia, che poi tra le altre cose non si capisce come un'abbazia,
non è a Siviglia.
Ma dov'è?
No, non è a Siviglia comunque, non mi ricordo.
A Valencia, a Valencia, no,
Siviglia, non è a Valencia, non è a Valencia.
Comunque in Spagna. Comunque, quando succede una cosa clamorosa, praticamente questi trovano una perdita di gas. E per andare a ispezionare la perdita di gas, ci lanciano dentro una candela incendiaria.
Aspetta, una candela incendiaria, un
segnalatore,
sì,
cos'è?
Un fumogeno,
saltano in aria, questi prendono, tutti gli operai prendono e se ne vanno. Signora, nella sua casa c'è del gas, in questo paese una diavoleria del genere non si è mai vista, chiamami un esorcista, cazzo, e scappano.
No, fai il serio, che boh, travi gli ascoltatori, non dicono così, hanno paura del gas e scappano.
Gli operai di ristrutturazione non chiamano l'azienda del gas.
Ma stavano in nero, capito? Non potevano.
Ogni mondo e paese. Cioè, va bene anche così. Allora, da questo buco da cui esce il gas, poi si viene a sapere che sono sostanzialmente i peti del demonio. Attraverso questi peti sulfurei del demonio, il primo, l'unico che viene attinto da questa scorreggia demoniaca è, manca a farla a caso, il creaturo problematico. Comincia ad avere le visioni, a ribaltare gli occhi, fare le cose, esistere su un altro piano dell'esistenza. Ovviamente questo il bambino è traumatizzato perché ha assistito alla morte del padre in un incidente, incidente stradale. Sto bambino da un anno non parla, incomincia a parlare, comincia a dire cose strettamente demoniache, proprio col filtro diavolo standard che si trova proprio in tutti i programmini audio.
Sì, proprio voce... Proprio voce
forte tracheite, esatto. La mamma giustamente lo porta dai medici in Spagna.
Si è dimenticato la bella palpata di zizza alla mano.
Ah, c'è la palpata di zizza, vabbè, ma queste sono cose come direbbe Pazuzu, sarebbe una bieca dimostrazione di potere, una volgare dimostrazione di potere.
Vabbè, al di là del complesso di Edipo, io ho apprezzato comunque.
Ci sta questo riferimento psicanalitico che si fa una cagata in mano. Giustamente il medico spagnolo, quando trova il bambino problematico, dice: ah, voi siete americani, no, la loro creatura è una psicosi, provate con l'Adderall. Siete americani, via. Dategli gli psicofarmaci a sto creatura. Anche questa cosa è oggettivamente, non si prende sul serio, giusto?
No, assolutamente.
È proprio la classica, diciamo, la classica. Ok, perfetto. Arriviamo a uno dei pezzi forti del film. Il Papa. Aspetta, c'è la scena col Papa. Io ho fatto 2+2 e ho riso per 5 minuti, capisci perché poi non mi ricordo le scene, che ho riso 5 minuti da solo come il coglione, quando ho visto, hanno messo Franco Nero, il nostro Franco Nero, a fare
il Papa.
Io a un certo punto, sai, gli occhi quando si incrociano, ho fatto Franco Nero, il Papa Nero.
Sì, l'ho fatto per questo.
Cioè, guarda, estraniamo, buttiamola in caciara. E lì scopriamo che Franco Nero, che è il Papa, di cui non si nomina né il numero cardinale né il nome papale, il Papa, citando lui, e Padre Amort sono tazze e cucchiaia, sono molto intimi. E io in quella scena lì ho rivisto un po' Saruman e Gandalf, no? Detto questa è la citazione Tolkien,
lo so, è il Signore degli Anelli o l'Orchite, quindi
vabbè, comunque ho visto Saruman e Gandalf, soprattutto nella scena successiva in cui Padre Amort, novello Gandalf, va nelle biblioteche di Minas Tirith e va a studiare che cazzo deve fare a Siviglia, lì dove cavolo lo manda, perché c'è questa cosa, c'è questa solo questo sta abbazia che il Papa, lo sa, già in passato ha dato problemi, e sigillate la cazzo, no? Cioè, mettetegli un cartello. No, non si vende, ce la teniamo come soprammobile. Non sto fatto. Vabbè, comunque. Meravigliosa la scena, che secondo me è una citazione di Gomorra, quando il Papa dice ad Amort: vai in Spagna e vedi di risolvere questa questione. E a me è venuta in mente la buonanima di Conte, quello di Gomorra, che dice: tu stasera pigli a mamma e te ne vai a Spagna.
Ok.
E il Padre Amort ci va in Spagna, ma non è come tutti gli esseri umani normali, col treno, con l'aereo, ci va a Vespa,
No, calambretta.
No, è avespa.
No, alambretta, è una lambretta.
Io non so pratico, ma tu mi assicuri che una lambretta ci va con la lambretta?
Ci va con la lambretta.
Con l'adesivo della Ferrari sullo scudo davanti.
Scusa, abbiamo detto mo che è tutto uno stereotipo sull'Italia, non ci metti l'adesivo della Ferrari sulla lambretta.
Questo si fa a Roma, Siviglia, Valencia, ando cazzo sta? Calambretta.
Oh. 10 giorni e te la fai, non è che...
sì, però nel frattempo Satana diventava il padrone del mondo, ma si faceva eleggere in 10 giorni, capito?
Ma sì, ma quello c'è arrivato là che stava già da 2 settimane posseduto, ma tranquillo nel letto, neanche incatenato, neanche così, poteva fare che cazzo gli pareva, quindi, cioè, capito, è stato... Assolutamente. Lui dice, voglio il prete.
Sì.
Intendendo proprio padre Amort.
Sì.
Quindi dice, io sto posseduto, ma non faccio un cazzo finché non arriva, se no non va avanti il film.
È proprio una come si dice, un effetto a orologeria della sceneggiatura, cioè deve succedere questa cosa. E qui ti vengo io in soccorso a te e ti dico effettivamente questa è un po' una stronzata. Diciamo che qua il mio senso di ragno ha cominciato a pizzicare. Ho detto: no, secondo me qua l'hanno un po' inventata. Diciamo, l'hanno buttata un po' accafonata la cosa. Perché diciamo la cosa della Vespa, proprio in sala c'era gente. Ci sarà stata una ventina di persone. Quando hanno visto, c'è stato lo stacco di scena con vai in Spagna e poi si vede questo che arriva con la Vespa che poi ricalca la stessa strada. La gente ha riso. Cioè, mi ha fatto proprio. ho capito che dovete fare. Vabbè. Ok. Primo approccio con lo diavolo.
Sì.
Una cosa che mi è piaciuto tanto, tantissimo. La scena, quello a me gli occhi, please. Praticamente, padre Amort usa una sorta di doblone spagnolo benedetto. Okay. Glielo passa davanti agli occhi, stile oculista. Per vedere, infatti, mi fa il fondo oculare, no? E c'è questo effetto che a me è piaciuto tanto, del fatto che prima guarda a destra, poi guarda a sinistra, quando torna a destra non sono gli occhi del bambino, ma le pupille si sdoppiano, gli iridi si sdoppiano e si vede questo effetto occhio demoniaco che segue...
Cioè l'occhio del bambino rimane fisso mentre la pupilla del demonio segue il prete.
Bravissimo, cioè... questa scena a me è suonata bene, mi è piaciuta sia come è stata fatta...
Fatto bene.
È stata fatta bene, quindi però siamo sempre che non ci prendiamo sul serio.
Ma scusami, allora, cioè, non è che... Cioè, è stata una commistione tra serio e faceto il film, cioè, nel senso, ti faccio una storia seria e te la ripingo.
A me più che faceto ha fatti schifo, ma ti lancio l'assist, perché subito dopo, quando sempre il creaturo con voce standard demoniaca fa io prendo e ti rivolto contro come un calzino tutte le tue paure, padre Amort, di cosa risponde di aver paura della Francia campione del mondo?
E qui è l'unica cosa che ti ho detto, ma un po' stonato.
Un poco.
Nell'87, i mondiali si sono stati nell'86, dire la Francia campione del mondo nell'87, che tra 3 anni il prossimo mondiale, capito?
Messico 86 è quello della mano di Dios.
Bravissimo.
Ok. Tanto per rimanere in tempo.
Quindi e poi era una battuta che non c'entrava, cioè è stata piazzata là da chi non sa di calcio, diciamo.
Sì, e si voleva allisciare un po' gli italiani.
Assolutamente sì, perché lo stereotipo è che gli italiani odiano i francesi, ma non è uno stereotipo, è un dato di fatto. Salutiamo tutti gli amici francesi alla scuola.
Baguette e croissant anche a voi. E meno male. Bravo. Poi gli fanno vedere i tedeschi. Un'altra scena fantastica che io lì per lì ho detto: ma che cazzo sto vedendo? Cioè, la scena proprio lo stereotipo del partigiano con lo stereotipo del tedesco. Ok? E apprendiamo che padre Amort è stato anche partigiano. E se la cava perché si finge morto in un imboscata.
I suoi commilitoni muoiono
e lui si finge morto e vede l'uccello. È fondamentale.
Lì la sua sessualità inizia a vacillare.
Questa cosa è fondamentale perché lui vede l'uccello. Che io lì per lì non l'ho capito, ma c'è l'apparizione di un uccellino rosso.
su un piede di un commilitone morto, diciamo.
Un uccello, vede l'uccello del commilitone. Poi non vogliamo sapere i dettagli. E rimane lì, stacco di scena. Succedono cose all'interno, cominciano a manifestarsi i poteri di questo diavolo. Padre Amort si rende conto che effettivamente questo non è un bambino psicotico, ma c'è veramente lo zambino del maligno. Straordinari poteri cosmici. Un demone di proporzioni immani. Che cosa fa? Perché proprio vuole dare sfoggio del suo potere, fa staccare un crocifisso dal muro, cosa che io riesco benissimo a fare con una semplice bestemmia senza neanche la crema. Il diavolo dice: ti faccio vedere una cosa che e questa cosa di chiodi e crocifissi poi ritorna. Comunque il top che fa, diciamo, ti faccio cadere un crocifisso dal muro, sfoggio di poteri in mani.
Ho capito, ma era una stanza abbastanza spoglia, un crocifisso c'era, poi lo sai che
minchia spoglia, ma come stanno in Dana Bazzino 700, c'è sta pure Ocandre Garibaldi, chi le fa sta con crocifisso, cioè, voglio dire.
Ho capito, ma tu veramente ti attacchi a delle piccolezze e poi...
No, la piccolezza sai qual è?
Sì.
Quando c'è la scena, succedono tutte queste cose, il panico generale, squilla il telefono, la figlia adolescente problematica citando Deadpool, fatto di... sì. Acidi silenzi eccetera, acidi commedia,
il padre che dice che
il padre risponde morto, al telefono e sente il babbo morto, ho detto cazzo, la citazione di Poltergeist 2. I morti al telefono.
È molto citazionistico il film.
Voglia, però ancora.
Scusa, però... la scena quando inizia l'esorcismo, là che cioè, non hai nominato padre Thomas, il padre spagnolo.
Ah,
che...
sì, vabbè, no, scusa, no, ma per manifesta inutilità. Io quando film.
La scena che inizia l'esorcismo, che inizia a dire a Thomas che apri con il diavolo, ti sei chiamata quella, così.
Aspetta, ci arriviamo quando si parla dei sensi di colpa.
Sì,
comunque,
però
io
no,
quello che ti posso dire.
Che prende il bambino là e lo inizia a strozzare a due mani così. Cioè,
quando
è una citazione di Simpson che dice brutto bacanotto.
Quello è la citazione. Cioè, quello è la citazione di Riposseduta.
Sì,
quel film, sì. Ma proprio il prete Thomas, padre Thomas, con questi capelli laccati che non si spettina mai, proprio come impettito con la sua idiozia, è la citazione di Riposseduta con la buonanima di Leslie Nielsen, è la citazione di Riposseduta. Poi c'è la bellissima scena, quella che stavi citando tu, del primo approccio dell'esorcismo, il diavolo ti rivolta contro di te tutti i tuoi sensi di colpa, tutti i tuoi peccati. Yeah. Mentre padre Amort è uno duro e puro, io fingo di morire, ma sono una brava persona. Il peggio ce l'ha quel povero padre Tomà, che è un giovinetto che viene chiamato sniffa mutandine.
Se qualcosa del genere.
Perché praticamente secchiava da una. Cioè, il grande peccato di questo giovane padre. Cioè,
era innamorato.
Era innamorato. No, mai svilire i sentimenti di questo giovane padre.
Pure Bella Fregna, che la vediamo anche nuda alla fine del film.
Cioè, esatto, c'è una scena. La vediamo in due scene nuda questa cosa. Dopo che si sono resi, insomma, mentre padre Amort, lui giustamente si è solamente finto morto, maledetto vigliacco, mentre i suoi commilitoni sono morti, ma quell'altro invece, per la vergogna, no, di aver fatto sesso, la vergogna, tenta di strozzare il bagarospo posseduto. Zitto, maledetto. Come si supera questa impasse? Perché praticamente ogni cosa, tipo il diavolo ti tira in faccia, ti ricordi quando ti stavi pulendo il culo, si è sfondata la carta igienica e hai detto la falange può andare, bravo, esatto. Come si supera?
Lì la tua omosessualità.
E lì hai cominciato a mettere in discussione tante cose. Come si supera questo impasse? Attraverso il superpotere della confessione.
Bellissima, anima, scena bellissima.
Fantastico. Anima più bianco del bianco, diventi immediato, ti confessi, diventi puro come un bambino di 6 mesi e vai a picchiare il cattivo col potere delle barzellette.
Perché sai che al diavolo...
non piacciono le barzellette.
Così ci hanno detto.
Cioè, Padre Paolo è una linea di sceneggiatura che dice: uè, a un certo punto Padre Amort dice: ma tu le conosci le barzellette? E quello fa: perché? Perché al diavolo non piacciono le barzellette. Ma va fanculo.
Comunque, aspetta, però apro una parentesi. La scena quando Padre Amort confessa a Thomas, Padre Thomas, è bellissima perché ha ricordato una scena della mia vita.
Raccontacela.
Devo fare testimone di nozze a un mio amico, no?
Sì. Io già mi sto cagando.
No, il giorno prima del matrimonio, lo sposo dice: vabbè, andiamoci a confessare. Andiamo in chiesa e ci andiamo a confessare.
Fumaron.
Va prima lui, il prete, insomma, vado io. Fa: allora, Vincenzo, da quanto tempo è che tu ti confesso? Fa: saranno 10-15 anni. Ha fatto che? Ha fatto. Allora, ripeti con me: mio Dio, perdoni tutti i miei peccati, sono molto pentito. Di due Ave Maria, posto.
La stessa scena. È stata la stessa scena. Ha detto: cazzo, perché non ci sono le telecamere quando servono? Ci fanno per stronzate.
No, cioè, nel senso, va. È bellissimo, cioè, perché proprio nei suoi occhi ho letto proprio l'espressione capo de cazzo. Io sto qui fino a domani mattina.
Ti assolvo, vai anche a esorcizzare.
Senti, è la stessa cosa che ha fatto Russell Crowe con Padre Thomas.
Senti, spiegami sta cosa. Nella scena successiva succede una cosa meravigliosa, c'è questo approccio, entrano dentro, sempre, per me è sempre una citazione di Riposseduta. A un certo punto succede qualcosa che il diavolo dice una parola, tipo Cluedo, no? Ok? Il diavolo dice una parola, il prete realizza tutto. Quando escono dalla stanza del bambino del posseduto lì, il prete fa tipo un collegamento di parole, capisce tutto, capisce che il problema non è lì ma è il Vaticano. Gli scatta l'indizio, risolve con una parola, risolve il problema. Non si è mai parlato in tutto questo del pozzo che sta al centro del giardino di questa abbazia. Questo capisce, non si sa come, che deve andare al pozzo, scopre che poi non l'ho ancora scoperto, toglie i rovi a mani nude. Che cosa succede in quel frangente? Come fa a capire che il problema non è lì, ma il diavolo mira al Vaticano? Che qualcosa succede?
E là mi sono perso pure io. Fondamentalmente. Perché mi dice: ah, devo andare a controllare in giardino una cosa che ho visto prima. Però
ma proprio... sicuro che lo dice?
Sì, lui dice, vai in giardino, prima di andare in giardino, perché devo andare a vedere una cosa che ho notato prima.
Prima,
quando lui arriva in giardino, che arriva a Spagna, che ha Lambretta, che c'è la scena che arriva là, cioè nulla fa presagire che lui abbia potuto, cioè nel senso, o è stato tagliato qualche pezzo là, o... cioè arriva così, d'amblè, pom,
Poi sto pozzo di fatti non avrà più utilità, perché poi per arrivare nella stanza di cui parleremo dopo passano dallo scantinato, quindi sto pozzo resta lì, cioè scoperchiano il pozzo, trovano che lo devono trovare e poi basta.
Lì perché c'era il sigillo Vaticano sul pozzo, quindi sì, è un pozzo inutile, diciamo,
un pozzo. La scena dell'attacco demoniaco, questa è un'altra cosa, c'è un altro attacco demoniaco dove c'è un'altra volta il riferimento alle croci che ti dicevo prima, mentre nel primo attacco immensi poteri cosmici, questo schioda un crocifisso dal muro. Nella scena dell'attacco demoniaco, quello più ciccioso, alla madre e all'altra figlia, c'è quella scena del crocifisso che gira a perno. L'hai notata?
Oddio, no.
C'è proprio la scena in cui il crocifisso è come se fosse avvitato giusto in mezzo, non appeso come l'appenderebbe ogni cristiano con l'asola, proprio con un chiodo in mezzo e gira. Gira proprio, sai, a perno.
Ma scusa, Ma sai come cazzo ha appeso quel crocifisso?
Me lo stavo chiedendo anch'io, ma come cazzo li appendete sti crocifissi? Ho detto, ma questa cosa così non l'ho mai visto. Ma scusa, ma mettere un chiodo sopra come ogni cristiano, no? Col chiodo in mezzo in modo che possa fare l'effetto di torsione a 360 gradi. La mamma che viene risucchiata dal letto. Wes Craven Nightmare, la fine che fa Johnny Depp nel primo Nightmare.
Eh sì, però senza sangue in questo senza caso.
No, siamo nel 2023, che scherziamo. Quelle che poi ci sta. Un'altra scena meravigliosa che mi ha ricordato un altro film, sempre su entità, così, che si chiamava proprio Entity, la scena di quando la creatura si chiude nello sgabuzzino e ci sono tutte le graffiate sul muro, e poi quando padre Thomas, in un lampo di genio, quello è un genio, quello è laureato in teologia con lode, si accosta al creaturo che fino a un attimo prima era sostanzialmente era posseduto dalla più potente entità malefica dell'universo. O creature, giustamente, che fa se scende smagnarecchio.
Vabbè, quella era proprio telefonata.
Dai, Evan der Holyfield, dai, Evan der Holyfield, ce la puoi fare, dai. No, quella è insostenibile, quella cosa.
Sì, non mi aspettavo. Sì, vabbè, sì,
anche lì.
Ho capito,
non si prende seriamente.
Ho capito, ma stai parlando di padre Thomas? Ma secondo me no. Ma poi ti spiego anche il perché non si prende seriamente il tutto. Andiamo avanti.
Allora, torniamo a Bomba a Roma. C'è un'altra scena che io ho faticato a capire perché non sapevo a chi dovevo dai resti. Gli portano il librone al Papa, il Papa che sta in preghiera per cazzi suoi, così gli danno sto librone, comincia a leggere le istruzioni del chi te vivo lì, a un certo punto
leggerle, è tutto censurato il librone, attenzione,
sì, è un dettaglio fondamentale,
attenzione.
comunque nel librone è tutto censurato, in tutta questa censura lui trova nella sottocoperta, nella terza di copertina, trova una lettera vergata a mano dove gli dicono che c'è
un sigillo papale, attenzione, col sigillo papale.
Sì, col sigillo vescovile, se vogliamo essere precisi.
Vabbè.
E comunque trova, no, però che c'è questa entità, così è. Il Papa legge e gli viene un coccolone. Che succede lì? Cioè, se emoziono Papa, che cosa
ha trovato errori di grammatica, secondo me, allora
sono perfettamente d'accordo. In questa scena il Papa legge e gli saranno stancate le diottrie e gli viene un coccolone e lo porta in ospedale. Nel frattempo, torniamo in Siviglia, Valenza, quello che è. Padre Meiai lì, padre Amort, padre Amortacci sua. Scusate, ho fatto un goccio d'acqua. Ho bevuto un goccio d'acqua.
Ah, ma non lo so, registriamo.
Ho bevuto. Padre Amort con col piccolo chimico lì che si porta presso, fanno Indiana Amort e il Tempio Maledetto e vanno a scavare. Sostanzialmente aprono una porta nel seminterrato e si trovano in una sorta di catacomba dove ci sono i morti, dove sono i monaci a scolare ai lati e ci sta questa cosa meravigliosa del Papa, il vescovo, il vescovo esorcista, quello che è, in una scena
un
che
inquisitore,
è molto...
No,
non è l'inquisitore, aspetta, poi questa cosa...
Giusto.
È il vescovo che in un eccesso di BDSM si fa chiudere in una gabbia perché ha paura di essere aggredito e non si capisce come. Comunque lui rimane in questa gabbia, lui si fa chiudere in questa gabbia, si presuppone, mentre fa un rito esorcistico fino alla morte e spinge un'entità oltre dei cancelli invalicabili. Padre Amort ovviamente deve andare oltre questi cancelli in una, diciamo così, in una scena che fa molto looting video da videogame, mentre cercano la chiave per accedere a questo cancello invalicabile, a Padre Amort che ha queste intuizioni che neanche Sherlock Holmes, che neanche Lara Croft, gli viene in mente di cercare nello stomaco del cadavere mummificato del vescovo appeso nella gabbia BDSM. Vince, tu riusciresti a... Nello stomaco vuol dire che, almeno che non abbia fatto una strada molto contorta da dietro, l'abbia ingoiata.
che non potrebbe neanche essere un'opzione da scartare, diciamo.
Non la scarto, però diciamo che per una questione di sintesi, diciamo,
l'orifizio, diciamo che... non è che viene specificato l'orifizio da non cui viene specificato,
però, nel corpo. Ah, però diciamo che per una questione di sintesi sarebbe più comodo se passasse da bocca, no? Vince, quanto è lunga la chiave? Che non dovete immaginare la chiave del lucchetto della vostra bicicletta, la chiave di San Pietro. Vince, quanto è lunga la chiave di San Pietro?
È quando una minchia, fondamentalmente.
E che cazzo è questo, Valentina Nappi? Cioè, in Goia una chiave che sarà 25 centimetri, e poi dopo 400 anni il preposto sfonda lo stomaco, trova la chiave, abbiamo trovato la chiave.
E Gione, il corpo umano sotto stress è capace di imprese al di là di ogni spiegazione.
Tu sei un fan di Rocco, di la verità.
sì, io sono Rocco, bro.
Tu sei Rocco. Comunque, poi contemporaneamente, un'altra cosa dove io ho riso 20 minuti perché è un'altra citazione di Riposseduta, mentre questi si stanno infilando nella catacomba del male assoluto, contemporaneamente il Papa a Roma, ricoverato al Gemelli, perché quello è il Gemelli, però vecchio, è il Gemelli vecchio, come il Pellegrini numero, quello è il Gemelli vecchio, il Papa piglia il vescovo cattivo, il cardinale, quel cardinale stronzo, perché c'è sempre il cardinale stronzo, e gli sbocca il sangue.
Vomitata tipo esorcista.
Però il Papa non è... Cioè, quando mi dicono esorcista del Papa, allora a quel punto vuol dire che deve esorcizzare il Papa. Cioè, spiegatemela sta cosa, perché non sta cosa... Poi...
Non lasciando spiegare, è una tresciata quella.
Questa è una tresciata clamorosa. E proprio io qui proprio ho detto: vabbè, la vogliamo mandare in vacca, mandiamola in vacca.
Ah, perché là hai pensato che lo mandiamo in onda prima.
Però, diciamo, però non completamente, avevo ancora dei dubbi. Poi quello che io non ho veramente capito è stata la scena successiva. Cioè, quando trovano l'inquisitore, allora, da come l'ho capita io, dimmi se sbaglio. Trovano questa chiave, valcano i cancelli del male. Questi cancelli del male sostanzialmente sono una sorta di cripta dove è stato rinchiuso un monaco inquisitore dell'Inquisizione spagnola, la famosa Inquisizione spagnola, perché questo monaco è stato a sua volta posseduto dalla stessa entità demoniaca che sta possedendo il bambino. Quindi la trama è che tutta l'Inquisizione spagnola non è stata per volontà degli esseri umani, ma cioè della Chiesa come istituzione, ma dal fatto che la Chiesa è stata diciamo così invasa, permeata dal maligno attraverso il capo della Santa Inquisizione.
Esatto, un cavallo di Troia, diciamo.
Non volevo dire la parolaccia, vabbè, un cavallo di Troia. Poi, quindi la Chiesa si autoassolve con una passata di pezza per la polvere, non abbiamo colpe, è stato il maligno. Riescono a venire a capo di questa cosa, quindi la Chiesa è infettata in una sorta di resistenza fino all'ultimo uomo, spingono questo frate vivo, perché lo chiudono, lo seppelliscono vivo in questa cripta, corretto?
Sì, lui con tutti i suoi fratelli, perché era una multipossessione ai tempi dell'Inquisizione.
Ecco, un'altra cosa, dove stanno gli altri? Poi si spiega, poi quando lo chiudono in questa cripta vivo, perché lo chiudono con tutti i paramenti. Con il pastorale, col bastone da capo indiano e col libro delle istruzioni, perché lo chiudono col libro delle istruzioni.
No, è un diario quello lì.
E il diario è il libro delle istruzioni, perché all'interno c'è scritto tutto. Perché ricordiamo, non l'abbiamo detto in precedenza, che tutta questa missione nello scavare nelle viscere di questa cripta è perché per esorcizzare il cattivone di sopra devono trovare il nome del demone.
Bravo.
Tutto sto casino perché senza nome non si può fare.
È così.
Comunque, e poi in questo libro, perché poi c'è ovviamente la scena spiegone dove ti dice che ci sono dei posti sulla terra dove sono caduti gli angeli ribelli.
I 200 angeli ribelli. Tutta quindi mi aspetto 199 sequel del film, perché hanno sconfitto solo uno in questo film.
È il franchise più lungo della storia, neanche la Bibbia ha usato tanto. Comunque, sta a leggere questi libri, e dalla lettura di questi libri viene fuori che c'è anche la possibilità di possessione multipla, cioè che un orgio di te, però di cadavere se ne vede solo uno.
Era anche buio comunque.
quindi io non li ho visti.
Erano finiti, che... Era finito il budget per le
mummie. Però c'è la Vergine di Norimberga.
Bella, bella, sì, sì.
C'è la Vergine di Norimberga.
Beh, perché erano degli strumenti della Inquisizione Spagna, della Santa Inquisizione.
Secondo me una citazione di Mario Bava, però non lo so, devo indagare su questa cosa. Comunque
potrebbe anche essere, assolutamente.
Potrebbe anche essere. Si parla di possessioni multiple nella scena spiegone. Un attimo dopo, nella stanza da letto di sopra di questo creaturo, di cui ormai non gliene frega un cazzo a nessuno di questo creaturo, sono posseduti contemporaneamente lui e la sorella.
Sì.
Che cosa succede? Che la sorella ha una possessione così en passant, senza troppe pretese.
Si chiama le possessioni a progetto.
La possessione co-co-co.
Esatto.
Così, quando non ti serve, vaffanculo. Così. Succedono queste cose classiche delle possessioni multiple, se non che la... non ha granché senso questa cosa, tranne che il fatto che la mamma gli piglia il coccolone perché dice: minchia, non bastava il bambino problema, non bastava il bambino con i problemi, anche la adolescente cagazzi, e non se ne poteva. Tutto questo perché, ricordiamolo, all'interno della cripta c'era un'orgia di prove, c'è proprio il libretto delle istruzioni dove trovano anche il nome del diavolo, che colpo di scena è Asmodeo. Ricordiamo tutto il libro di istruzioni in 36 comodi fascicoli rilegati in pelle umana. Intanto, nella scena di sopra cominciano gli effetti speciali, quelli un po' più pesi, perché fino a me abbiamo visto semplicemente un bambino un po' molto emaciato, perché un creatore sick sta sciupato, e non abbiamo visto granché. Quando l'attenzione si sposta sulla possessione della sorella, possessione light, co-co-co, coordinata continuativa, sta creatura fa le due più grosse citazioni del film, cioè la torsione cefalica di 180 gradi stile Esorcista, quello originale di William Friedkin, okay. e la spider walk,
ok,
quando si contorce, che si cammina sulla cosa, proprio due cacate senza senso, però anche lì in quel senso sta omaggiando,
devi fare un omaggio comunque al capostipite.
Ma tu devi andare a Pompei a piedi a chiedere pietà dopo sta stronzata, altro che omaggio. Comunque questo è il grande riferimento a William Friedkin. Poi torniamo un'altra volta a considerare gli enormi poteri di questo diavolo. Possiede cose, fa ruotare i crocifissi, schioda le madonne, così arriva la mamma, gli fa una 2 cc di fentanyl, un estetico, il diavolo capò. Eccolo, è posseduto.
È il rumore del diavolo che
è il rumore del diavolo. Impressionanti poteri cosmici, minuscolo spazio vitale.
Amore mio, e comunque il diavolo possiede il corpo della creatura, diciamo. Se tu il corpo lo metti KO, e anche metti KO anche il demonio.
Ho capito, però quello gli cioè avrà qualche lo tipo di...
proprio a medicina 1 c'è queste cose,
credo che ci sia un corso di fisiologia demoniaca, però da quello che mi aspetterei io, visto che gli compaiono tutte le cicatrici sulla panza, che il diavolo, che madonna, che cosa trita e ritrita, praticamente prende la superficie più larga, no, l'addome, e gli scrive sopra le cose, gli scrive sopra gli sms demoniaci, però vabbè, non ce la porto. Ok, penso che in qualche modo alteri la fisiologia umana, no? Penso che se gli dai una tachipirina non gli scende la febbre. Invece abbiamo capito uno dei punti deboli del diavolo è la farmacologia.
Sì, ho capito. Vuoi stare a disquisire su un film di fantascienza, cosa è possibile e cosa non è possibile?
A proposito di film di fantascienza, la questione rosaria, io me la sono tenuta, me la sono attrezzata. Allora, un altro dei problemi grossi di sensi di colpa di Padre Amort
è Rosaria.
Tu dici: chi cazzo è Rosaria? Rosaria è una ragazza che nel film compare più volte sotto forma di flashback, che è sostanzialmente il più grande fallimento di Padre Amort, perché lei si credeva posseduta, ma di fatti non era posseduta da uno spirito maligno, era semplicemente una ragazza psicotica perché vittima di abusi subiti all'interno del Vaticano. C'è un riferimento, era più comodo, cioè non l'avrebbero mai fatto,
a Emanuele Orlandi.
Ma se avessero scritto nel sottopancia liberamente ispirato al caso Orlandi, voglio dire, Ora, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, no, per una questione tremenda,
no, perché comunque la Orlandi non l'hanno trovata, cioè, beh, ecco, nel senso ce l'hai vista tu questa cosa, perché
no, perché è come se ti suggerisse subliminalmente, detto, guarda che se una ragazza tu la metti in Vaticano fa che la fine, cioè non ci sono altre vie d'uscita. Comunque, sempre in termini autoassolutori, questa ragazza viene fatta suicidare, cioè si suicida, ok? Vince, ti chiedo a te, nella scena del suicidio di Rosaria, c'è o non c'è una spudorata citazione a John Constantine?
A chi?
John Constantine, il film con Keanu Reeves.
E porca di quella puttana, ma l'ho visto nel 2005 il gioco di Constantine. Ma...
Allora, io ti suggerisco questa cosa. C'è una scena in cui la sorella della protagonista...
Constantine era lui che combatteva i demoni, no?
Esattamente, è l'esorcista 2.0. Sì. Che fuma, c'ha il cancro... John
Wick versione esorcista.
Bravo, no. È John Wick versione esorcista. O meglio, è John Wick che è Constantine spretato, ma quella è un'altra questione. Okay, vatti a vedere la scena del suicidio della sorella della protagonista. Io dico, a un certo punto ho detto, ma che cazzo sto guardando? John Constantine.
Però quella scena, cioè, nel senso, mi ricorda anche altri film, cioè è una scena di suicidio in slow motion che si butta.
È una scena di suicidio, Cagnotto. È una scena di suicidio in slow motion con doppio carpiato, ma la questione non è quella, è il taglio fotografico, è la scelta dell'architettura, la scelta dell'ora, che è proprio tipica di certe cose, ma se tu la metti, la vai a sovrapporre al film di John Constantine, dici porca miseria.
Si vede che gli è piaciuto tanto quella scena, ha detto riproponiamolo, perché è tutta una citazione,
è tutta una citazione. Comunque siamo arrivati a tipo al minuto 53, no, del film, dicono, noi abbiamo superato il minuto 55, comunque era 53.
Siamo arrivati tutti in coda proprio.
No, adesso comincia l'esorcismo.
Allora, finalmente l'esorcismo. Sì, no, perché mo c'è la terza parte dove sbracano completamente.
E dove proprio si va in pacca, i fuochi d'artificio,
i fuochi d'artificio, dai.
Vince, tu te lo ricordi American Beauty?
Sì. La scena delle rose,
bravissimo, bravo. La scena dei petali di rosa in American Beauty. Ti ricorda niente la scena, il cerchione intorno a Padre Amort con tutte le piume dell'uccello rosso, questo uccello che torna in continuazione?
Sì, okay.
Perfetto, cioè, a quel punto, minga, cioè, sono riusciti a plagiare pure American Beauty, fantastico. Comunque, comincia questo meraviglioso esorcismo tra Frizzi, Lazzi, Botti, Rutti e chi più appena metta. L'unica cosa degna di nota, secondo me, è lo smascellamento del bambino, che continua a essere sempre più secco sto creatura, non so se l'hanno tenuto a dieta, miracoli della CGI, comunque sta sempre più secco sto creatura, e a un certo punto smascella. Comunque il succo del discorso è che questo diavolo voleva questo particolare prete perché attraverso lui, che è il capo esorcista del Vaticano, cioè un tipo molto ammanicato, avrebbe potuto rifare la stessa cosa che ha fatto con gli inquisitori spagnoli, però
600 anni prima, sì,
però questa volta ai tempi moderni, attraverso padre Gabriele Amor,
entrando direttamente nel Vaticano, poi
ma dalla porta di dietro del Vaticano, anche dalla porta davanti, da dietro del Vaticano. E comunque alla fine quello che lui vuole è che vuole barattare la vita del bambino con la possessione di padre Amort. Non si capisce bene lo scambio. Comunque, alla fine, sto diavolo gnafa. Cioè, riesce ad entrare. Non si capisce se padre Amort c'ha un coccolone, cede, sopraffatto dai sensi di colpa. Non si è capito.
No, ma padre Amort glielo dice proprio: entra in me.
Per glielo dice.
Ma tu che cazzo dici? Ma sei sicuro che dici sto film?
Te lo giuro, io stavo lì cercando di capire le cose. Poi in quella scena, correggimi se sbaglio, c'è un casino della Madonna di audio.
Sì, c'è un bordello. Sì, è un
bordello. Non si capisce un cazzo. Io lì che pigliava, ma l'ha detto, io non ho capito.
Ma sì, ma perché cambia anche il montaggio, molto più frenetico, molto più... No, è come... Sì, hanno, diciamo...
Io a quel punto ero stonato e ho detto, ma perché questo cosa gli ha detto?
Ha detto proprio, vieni da Pio Perdono.
Io mi ricordo, c'era la scena di sto creaturo che gli tiene il faccione con le mani e poi lui che è posseduto e gli vengono gli occhiaie, tipo come abuso di Pippe, no? E poi la scena che ho preferito. la scena subito dopo, quando sto il prete, insomma, è posseduto da questa cosa qua, perché prendi proprio la scena, questa è un'altra enorme citazione di William Friedkin, sì, con padre Cara, no, prendi me, cioè, questo corre verso l'atrio di questa abbazia, vince, ma tu a casa hai un cappio pronto per il suicidio. Spiegami sta scena.
Questo
corre come un po' ci vuole, come un ossesso, come un dannato. Si trova sulla balconata, tipo si guarda in giro. La prima cosa che trova alla sua destra poteva essere una katana. Stanno facendo i lavori di ristrutturazione, quindi poteva essere una spara chiodi, poteva essere un... No, trova un cappio, perfettamente fa un nodo scorsoio con una corda perfettamente collegata alla trave, pronto per impiccarsi. No, non mi avrai! E io ho detto, ma come cazzo l'ha trovato questo? Un cappio pronto in tutto sto casino, che trovo un cappio! Comunque si mette il cappio e cerca di buttarsi da sopra. Poi anche a questo punto io non c'è un casino di gente, la madre che sta per essere soppressa di là, il prete che è rimasto attaccato con la sciarpa sotto una trave, sta
ponendo... là stanno già in macchina
dopo la fuga, quella è dopo la fuga, hai ragione, sì. Ti giuro, a quel punto ero talmente rincoglionito, perché poi una volta che sto caduto si è liberato il prete Tomas, in un atto di coraggio prende la mamma e dice, mo ti metti nella panda e te ne vai a fanculo tu, e lui torna lì, e intanto c'è sto... A questo punto, che cosa, perché padre Amort non ce la fa a suicidarsi? Pesa troppo?
No, è il demonio che gli spezza la corda per evitare che si suicidi,
perché lui lo vuole vivo il demonio,
e se no come trasa a Watgan.
Giusto, mi sembra giusto. Allora, a questo punto la scena si sposta nel seminterrato, perché padre Amort è combattuto, cioè, come si dice, è mezzo e mezzo, è ancora carbonaro, cioè ancora un po' citando il meraviglioso Marchese del Grillo, questo è lo spirito del carbonaro, è ancora mezzo e mezzo. Scendono nella cripta, perché lì diciamo, è il luogo del destino, e lui si, diciamo che la parte ancora sana di padre Amort vuole farsi tumulare anche lui in questa cripta come stato per l'inquisitore, e padre Tomà viene a seguito. Mentre arriva padre Tomà, che ci metterà un po' perché ha da capire che è successo, sta pure lui a chiedersi, ma sta corda qua come ci arriva, comunque è stata la terza. Arriva di sotto e c'è un'altra scena che rasenta
la scena clou,
la scena clou.
Ho goduto veramente,
io ho applaudito la scena della Madonna del Pozzo. Esatto. Io ho applaudito, raga, cioè il pozzo delle anime.
Io ero estasiato in quel momento.
Io
così sembravo John Belushi nella chiesa quando fa ho visto la luce.
Io guardavo lo schermo e facevo no, è troppo, è troppo, non si può. Allora, che cosa succede? In una
stai calmo.
La cosa è statica. Padre Amort si lancia di sotto in questa cripta, si butta lì a pregare, insomma, cioè al centro di questa cripta ci sta un pozzo, cioè dell'acqua fetida, mentre stanno lì, dal pozzo, da quest'acqua appantanata, viene su questa figura di donna velata, luminosa,
che tu la Madonna.
No, io l'ho già visto un film dove succede una cosa del genere, ma quello è un altro discorso. Esce fuori, ha detto no, cazzo, un'altra citazione. Se non fosse che è tempo zero, padre Amort si gira e dice vedo la Madonna, finalmente sto morendo,
anche nell'arena, miracolo
che poi c'è sto miracolo, è un miracolo, miracolo. Comunque, tempo zero, apprendiamo che la Madonna ha le sembianze di Rosaria, la nennella, quella che si è suicidata, quella di qui sopra, e in un attimo si sfigura, mezza faccia demoniaca.
Quindi
capiamo che è un altro
trucco, padre Amort, dice, tu pensavi
tu per colpa tua sto all'inferno, mortacci tua, e si accapigliano. E quello è lo scontro fisico del su immensi poteri cosmici, e hai bisogno di prendere un corpo fisico di una donna per pigliare ammazzate il prete. Nel frattempo arriva pure padre Tomà, il giovanotto, che non si capisce bene in quale dinamica, perché apre in quel frangente.
No, non è che l'apre lui, si apre da solo la gabbia
di Norimberga. comunque lui si avvicina. Io non ho capito questa cosa. Io ho questi flash in cui, ma che cazzo succede di lì? Oh, sta succedendo qualcosa di là. Comunque si avvicina a questa vergine Norimberga, si apre questa vergine Norimberga, esce la tizia con cui lo snusa mutandine ha fatto gnicchi gnicchi in precedenza, esce questa ragazza che è la seconda volta nel film che si vede nuda, perché in una scena tentatrice si è vista anche prima.
È vero, ma qua era proprio bella, tutta coperta di sangue,
tutta coperta, tutta lorda da sangue, nuda come mamma l'ha fatta, e s'accapiglia la tizia contro padre Thomas. Allora a questo punto io ho capito che il problema sono le donne, cazzo. Il problema in questo film sono le donne.
Sì, che sono troppo nervose, ma secondo me stavano mestruate tutte e due, sia la Rosalia,
quella,
sì.
Quell'altra lì sta completamente coperta di sangue, più mestruata di quella, io non so che cosa.
Usa un assorbente, figlia.
È enorme, cioè, il problema in questo film con gli
uomini... Salutiamo tutte le donne in ascolto.
Vi ringraziamo di esistere, ma vi prego, non frequentate mai esorcisti, perché finisce malissimo.
E usate gli assorbenti.
E usate gli assorbenti. Abbiamo capito che il problema in questo film sono le donne, cioè se qualunque cosa va storta è colpa di una donna, tanto è vero che si accapigliano con le donne così. Nota a margine che mi sono segnato, ho avuto solo io l'impressione per due secondi e mezzo di vedere una reference a Doctor Strange?
In che occasione?
Quando fanno i cerchi dorati, compaiono i cerchi dorati.
Ah, sì, sì, okay. sì.
Non me la sono sognata, sì. Quella l'ho vista.
Sì, tirata per i capelli, però ci però, potrebbe essere, no, diciamo. Ma poi dava colore comunque. Sì, dava colore. Cioè, nel senso, alla scena, poi, dato che era buio, comunque, vedere sti cerchi dorati luminosi sulle pareti...
I cerchi di fuoco, a un certo punto ho detto, minchia, sono riusciti a plagiare pure Doctor Strange. C'è l'apoteosi sto comunque.
Secondo me, dato che fino a due terzi di film comunque sono stati scevri di CGI, cioè nel senso
è vero, secondo me comunque per la cronaca il budget stimato è di 18 milioni di
euro. L'ho letto e ha già guadagnato il triplo,
la metà di Coca in Orso.
Pensa te. È già incassato comunque più del triplo del costo del film.
Un fenomeno.
Il botteghino.
Un fenomeno. L'esorcismo finisce.
Aspetta, ti volevo dire.
Sì,
tu mi interrompi. Poi stiamo parlando di una cosa seria che tiene incollati milioni di ascoltatori.
Scusi, mi hai ragione.
E mo mi sono scordato, Cristiano.
Vabbè, vedi che pure tu, però gli appunti. Te lo ricorderai dopo. Vai. L'esorcismo finisce perché l'esorcismo a un certo punto io stavo lì, dico, e mo come la girano, perché io sono rimasto alla scena in cui una donna si sta accapigliando con padre Amort e una donna nuda coperta di sangue si sta accapigliando con padre Tomà. Padre Tomà prende tipo, non so, una medaglia, una qualche reliquia super potente, gliela schiaffa in fronte alla donna coperta di rosso e questa esplode in un bollore di sangue.
Ah sì, me l'ho scordata quella scena, cazzo, bellissimo, splatterissimo.
Proprio splatterone.
È proprio splatter, gli schizza i cervelli di Peter
Jackson.
Sì,
esplode a quei livelli lì, cioè veramente esplode, ma a livello proprio di Scanners, cioè esplode proprio come un brufolo.
Bello.
Mentre invece l'altra, la Madonna Rosario, che poi si chiama Rosaria, vabbè, lasciamo stare tutti gli inside joke, scherzi da prete. Comunque, prendono questa Rosaria, la buttano un'altra volta nel pozzo nero, nell'acqua fetida, e io non ho sentito perché c'era talmente un rumore sotto che, per come l'ho interpretata io, erano rutti. Cioè stavano ruttando contro il demonio. Che cazzo state a dì? Ma che non vi capisco. Cioè la musica, quelli che io sentivo un ruttare continuo contro il demonio. Comunque
era il rutto della fede, Cristiano.
Il rutto della fede, come quello che hai fatto tu prima. Esatto. Comunque alla fine vincono perché ruttano più forte e il demonio è sconfitto. I due tornano a Roma, tutto finisce a tarallucce e vino.
Il papa si è ripigliato.
Il papa che sboccava sangue stava e prim. E l'ufficio della dottrina della fede è passato in mano al più grande alleato di padre Amort, che è padre Lumumba. Ricordiamo che c'è la reference dell'inizio, la spiegazione alle reference che ho fatto all'inizio, che spiegheremo alla fine della disamina. quando arriva la fine, apprendiamo tramite il libretto di istruzioni che il sant'uomo posseduto della Santa Inquisizione ci ha gentilmente lasciato, apprendiamo che ci sono altri 190, questo era Asmodeo, ma ci sono 199 demoni in posti che, cito, dove Dio non è il benvenuto, e quindi andranno scacciati a colpi di uno a uno, a colpi di rutti potenti e calci in culo. Giustamente dice,
non vedo l'ora.
Padre, io penso che 190, il franchise da 199 sia quello, non l'ha fatto mai nessuno. Comunque Padre Amor
ci arrivi,
ma anche volendo non gna, anche se ne fai uno alla, anche se ne fai uno al mese non gli puoi fare. 199 mesi è tanto, povero. Comunque alla fine questo dice, no, per un padre solo sono pure acciaccato, c'ho un po' di non ha il colesterolo, perché lui lo dice che lui non prende zucchero perché lo zucchero è un'invenzione del diavolo. Attenzione, c'è anche la nota salutista, me la ricordo, queste sono le cose che mi rimangono, chissà perché.
Comunque, no, questa secondo me è anche una presa per il culo di Padre Amort, che vedeva comunque sì, il diavolo
sì, dietro in ogni cosa, però poi ci poi facciamo una disamina.
Sì.
Comunque, mentre questa la dice, no, io per un uomo solo e per un prete solo è troppo, che ne dici se lo facciamo tutte e due? E quindi si allea con questo Padre Tomà, che nel frattempo se l'è portata appresso, perché giustamente non è che poteva lasciare a Spagna sto povero creatura, e Padre Lumumba è tutto contento di affidare la lotta al maligno, invece di dei celebri Padre Carras e Padre Merrin, ai Gianni e Pinotto di Nostro Signore. Fine del film.
Applausi.
Applausi. Io sono ancora sotto shock. Posso fare due considerazioni così en passant?
Prego.
Allora, la prima è che il voto in ciacchini di questo film sarà una media ponderata tra il tuo... No, non no, una media ponderata, una media pura tra il tuo voto in ciacchini e il mio voto in ciacchini. Okay. E la seconda considerazione è che in tutto il film si preparano l'acqua santa 3 volte, non usano mai l'acqua santa.
Beh, lui preferiva il whisky.
Infatti, esatto, non è l'acqua santa. Vince, Wungi, che ne pensi di questo film?
Cicci.
Che ne pensi?
Che ne penso? Allora, mo, seriamente, facciamo 2 minuti di serietà, se, se provo a essere serio.
Ci siamo, sì.
Da come me ne avevi parlato tu, io mi aspettavo una... Allora, premesso ancora, quando è uscito il film L'esorcista del Papa, sapendo che era ispirato a Padre Amort, avevo zero interesse nel vederlo, perché pensavo che era fosse fatto tipo biopic, no? Con la storia di Padre Amort, che essendo un personaggio che ho sempre reputato, mo, non si parla male di morti, ma un coglione, ok?
Sì,
ok. Non mi interessava minimamente, cioè Padre Amort, per chi non lo conoscesse, diciamo il personaggio storico
è uno che
a parte che in un'intervista ha detto che lui in 30 anni ha fatto 70.000 esorcismi.
Sì, la media tipo al 9 al giorno, sì, 10 al giorno.
È un po'
un cazzaro, vabbè,
diceva che personaggi, cioè, tipo Crozza, Vendola, Fiorello, Monti, tutti governati dal diavolo, la TV è sotto l'influenza del demonio, che
io di Fiorello l'ho sempre detto,
comunque, così come, che ne so, Harry Potter, Maometto, tutto. Ma la cosa che mi ha dato più fastidio, cioè, e qui me la sono proprio scritta,
grazie per aver
proclama preso... omosessuale è uno che agisce indubbiamente dietro suggerimento del demonio. Essere gay è un male contro natura, gli animali non fanno le porcherie che fanno gli omosessuali. Ora, un personaggio del genere...
Sì, è una persona che non va presa in considerazione per quello che è.
Assolutamente. Ma quindi non mi spiegavo un... Allora, secondo me è stato sfruttato il nome di Padre Amort, diciamo... Perché comunque così, per fare un film, assolutamente, cioè, se uno si aspetta un horror o si aspetta un biopic su Padre Amort, rimane deluso, ovviamente, dice che cazzo, cioè, è una stronzata.
E se uno si aspettasse un horror?
Rimane deluso uguale. Assolutamente sì. Perché
quindi,
se uno
qual è il senso di questo film?
Te lo vai a vedere. Se tu te lo vai a vedere perché pensi di vedere un horror che devi stare lì col buco del culo stretto che ti mette ansia, robe varie, zero. Cioè io che amo gli horror, lo sai, mi vedo da tutte le cazzate così, non c'è stata una singola scena che mi ha messo ansia o disagio o tremarella o paura o che mi ha fatto fare così. Cioè lo stesso bambino che era truccato veramente bene, diciamo, cioè nel senso
sì è un bel trucco,
ok,
sì,
che a me, come ti ho detto ieri, mi sembrava più Donatella Versace comunque, però a prescindere da questo,
nei suoi momenti migliori
l'hanno fatto veramente coatto. Cioè, nel senso, anche il fatto che hai dimenticato di dire che dalle prime scene a Padre Amort dice: ma posso chiamare Gabri? Posso chiamarti Gabri?
Gabri.
Cioè, proprio, è una cafonata. Cioè, non si può prendere sul serio. Non fa paura come film. È tutto un nonsense. Come hai detto tu, chiavi ingoiate grosse quando il cazzo di Rocco Siffredi. È tutto cioè, io, per come la vedo io, è una... c'è una trovata del regista di sfruttare il nome di Padre Amort, perché cioè, innanzitutto se tu vai a vederti un... allora, l'esorcismo o ci credi o non ci credi, non è che c'è una via di mezzo.
Ecco, cioè... quello è un punto fondamentale, cioè ti volevo dire, se uno si aspettasse un biopic relativamente alla storia di Amort, bisognerebbe...
allora, se ti aspetti un biopic, devi fare o un documentario dove... fai vedere, cioè,
dove non esprimi un giudizio,
fai il cerchio bottista, dai un colpo al cerchio, uno alla botte,
oppure dai per vero l'assunto che le persone, che i corpi fisici sono posseduti dallo spirito del maligno, facendo un film del genere, però restando fedele al personaggio storico. Quindi tu non mi trasponi un eroe, ma mi trasponi sostanzialmente un sociopatico omofobico. Che
esattamente,
non credo che
la
uno
sua idea, cioè, tu regista, tu che hai fatto il film, appoggi l'idea cioè, nel senso di questo personaggio
che non è Gabri, che normalmente non è simpaticissimo, cioè che preso nel suo contesto storico non è simpaticissimo,
assolutamente no. Russell Crowe ha stravolto l'immagine di Gabri,
ma lo dice proprio la Chiesa con i suoi organi di informazione ufficiale, lo dicono: guardate che noi di Padre Amort questa cosa
non c'è,
in questo
niente,
film non c'è niente. Tranne alcune reference che sono state prese, diciamo, che sono state capate nei tratti simpa della cumpa, tipo si vede tutta la durata del film Russell Crowe che quando passano le suore fa cucù, che cazzo di nervi, perché negli scritti biografici, ma nelle testimonianze relative a Padre Amort, si dice che gli piaceva giocare con le suore, giocare in senso scherzare con le suore, ok, diciamola così. Poi
quindi,
poi
dimmi. No, quindi scusa.
Questo è lo demonio, vedi? Questo è lo demonio che non ti fa parlare, che ti tiene.
Quindi capisco, cioè, che è un film divisivo, cioè, nel senso, se tu ti aspetti una cosa da sto film, non l'avrai, cioè, nel senso, se uno si aspetta invece un'ora e mezza, due ore, un'ora e tre quarti di divertimento, diciamo, di intrattenimento, e lo trovi tranquillamente, lo trovi benissimo. Io non, cioè, un'ora e tre quarti, io non mi sono annoiato 10 secondi in quel film, perché non sapevi cosa stavesse per succedere, nel senso, cioè,
cosa stesse per succedere. Sì, il problema è che io quando sono uscito dalla sala ho avuto la sensazione di essere stato schiaffeggiato, cioè di essere stato
pure io,
c'è una mazziata,
io
cosa è successo alle mie ultime due ore, non ho
pure
capito.
A me è piaciuto, te l'ho detto ieri, l'unica cosa che proprio, se devo fare un appunto critico al film, che l'ho trovato proprio stonato, è la presenza di Franco Nero, cioè nel senso le scene col Papa erano proprio scollate dal film.
Sì, è vero, vabbè, però diciamo che queste sono scelte anche contestualizzate per quello che mi stai dicendo, perché la questione tra me e Vincenzo, lo dico per gli ascoltatori, è nata dal fatto che, secondo Vincenzo, questo è un film che non si prende sul serio, cioè è una boiata autoperculante. Secondo me, invece, anche se non si prende sul serio, non lo dimostra a sufficienza. E ti dico perché. Mm. Innanzitutto, questo film è stato prodotto dalla Screen Gems, che credo sia un'associata della Sony Pictures, ma non è solo a produrlo. Come produzione associata c'è la Loyola Production, che sono il braccio armato dei gesuiti nello screen rent americano. Mm. Cioè, prodotto dai gesuiti sto film, ok? Okay. Io immagino che quando hanno messo i soldi abbiano visto, insomma, i preview reel, abbiano visto le proiezioni in anticipo, abbiano visto come il girato come stava venendo. L'hanno approvato?
Che te posso dire? Mo entri in un campo di cui io ne sono all'oscuro.
No, ma la questione è che ne sono all'oscuro anch'io. Però a questo punto si inserisce finalmente la reference che ti facevo all'inizio. Perché se ti vai a prendere le notizie relative al film nella lingua inglese, in originale, i personaggi non hanno, a parte Gabriele Amort e padre Tomà, non hanno nome. Cioè vengono semplicemente di Franco Nero as the Pope, è così, il padre Tomà si chiama Daniel Zovatto, insomma non vengono dati quadri di riferimento. Il vescovo, il vescovo amico, il vescovo di colore di padre Amort, amico di padre Amort, lo chiamano Lumumba, okay? Questo nella versione anglofona, nella versione internazionale. Se vai invece nei riferimenti italiani, segnatamente in Wikipedia, che noi non prendiamo come oro colato, però diciamo che è un ottimo riferimento, vengono invece specificati gli attori collegati non ai nomi dei personaggi, ma ai nomi di chi ha ispirato il personaggio. Allora leggi che Russell Crowe è ovviamente padre Gabriele Amort. Daniel Zovatto, che sarebbe padre Tomà, in realtà il personaggio che lo ispira è padre Arizmendi Esquivel. Padre Esquivel è il vescovo di San Cristobal, insomma, uno sta in America Latina, pure lui esorcista, insomma, con dei riferimenti non da poco. Franco Nero non viene indicato come genericamente il Papa, ma viene indicato come Papa Giovanni Paolo II. Come Cornel John, l'arcivescovo di colore che nel film si chiama Lumumba, qui viene proprio dichiaratamente citato come Emmanuel Milingo. A saperlo che fine ha fatto Emmanuel Milingo.
Sì, però cioè, appunto non possiamo prendere come oro colato tutta sta roba, perché comunque non è un biopic, non è un documentario, cioè nel senso, se va a vedere comunque anche nel film dice io sono stato messo qui dal Papa. No, non è stato messo dal Papa Gabri è stato fatto capo di cazzo degli esorcisti là, sì, dal cardinale Ugo Poletti.
Questa è un'altra nota storica che però avrebbe inserito il problema della gerarchia nell'ambito della diocesi della regione e quindi ammorbava. Però ora la domanda è, io credo che i gesuiti americani siano piuttosto avveduti, cioè non ne facci scema, ok? Hanno accettato il rischio di vedere poi, perché qua comunque si fanno dei riferimenti enormi a Emanuele Orlandi. Si fanno dei riferimenti incredibili a tutta la questione che sia di fede o non di fede, dell'esorcismo. Si fanno dei riferimenti ai peccati interni della Chiesa con cui storicamente sta facendo ancora i culti. Tutto che viene lavato con un colpo di spugna, dicendo, autoassolvendosi, dicendo no, quello è il demonio, noi non c'entriamo niente. Poi vedi che in Italia ci sono questi riferimenti, perché giustamente lo possono fare agli americani, ma non c'ho bene a fa' noi, quando praticamente ti dicono, guarda che noi questi personaggi non è che sono vagamente ispirati, sono proprio quelli. L'unica cosa che non possiamo fare è che per evitare una denuncia non possiamo dire i nomi. Con tutte le inaccuratezze storiche collegate.
Ma pure più che inaccuratezze, cioè più che vaffanculo, più che inesattezze, diciamo. Cioè, alla fine, cioè, secondo, allora posso dare un'ipotesi?
Certo.
Alla fine il film è così macchiettistico, diciamo, che i gesuiti che dici tu che ci hanno messo i dindi hanno detto alla fine sto film non prende, cioè nel senso non so se si aspettavano quello, però è una cosa che non è che ci viene a cagare il cazzo troppo, perché è proprio un film quasi di fantascienza, diciamo, un film action.
Lo sai che mi hai convinto? Mi hai convinto. Devo ammettere, mi hai convinto. Sono partito con i preconcetti, credendo che non si prende, invece è talmente sottile che si percula e ti fa credere che non si sta perculando.
Io è quello che ho pensato dall'inizio. Mo se lo dici solo perché ti sei stancato di me e vuoi darmela.
Il mio problema è che ho bisogno di parlarne ad alta voce con qualcuno per realizzare i pensieri, perché quando li dico con me stesso è come se non avessi un vero contraddittorio.
Ok.
Non ho la mia Patrizia. Questo è un altro inside joke, okay? Non ho la mia Patrizia. Non ho un vero contraddittorio. Poi quando mi hai fatto una recensione, sì, effettivamente, però i gesuiti non è che dice, cioè l'hanno reputato una cosa così innocua.
Esattamente.
Potevano letteralmente far ingroppare il Papa da Lucifero e ma ce ne frega un cazzo. Ormai.
Esattamente.
Ormai.
I personaggi, cioè a parte Lumumba che è nero come Milingo, per il resto neanche il Franco Nero, cioè alle fattezze di voi, non ci sono neanche di mai.
Neanche Franco Nero è così. Qualcuno mi perdoni, l'ho detto davvero.
Arrivederci.
L'ho detto, non ci voglio credere.
No, Maria Vergine, io esco.
Santa Maria, io esco. Comunque, dopo la visione di questo film, ti senti un po' più ecumenico? Ti senti cambiato? Sei pronto per riaccostarti all'Eucaristia?
Porca madre.
La CEI approva questo podcast. Siamo a posto. Anche la Santa Inquisizione approva questo podcast. Siamo molto ecumenici. Mamma mia, siamo sponsorizzati dalla diocesi di Bitonto. Che a proposito del piccione, quando hai visto il piccione, che cosa hai pensato? Ok, vabbè. Allora, siamo arrivati al momento della verità. Il momento della verità. Vince, in ciacchini, mezzi compresi, quanti ciacchini dai a questo film da 1 a 5?
Io gli do tranquillamente 4 ciacchini.
Allora, io a questo film ero partito col dargli un ciacchino e mezzo. Ma, visto il lungo e proficuo discorso che è stato fatto testé con te, io mi spingo, non ce la faccio a dargli la sufficienza per tutta una serie di problematiche che si porta dietro, perché oggettivamente non è possibile dargli la sufficienza, ma gli do abbondantemente 2 ciacchini e mezzo. Quindi stai buono, quindi 4 più 2,5 diviso 2 uguale
3 1/4, tipo l'ora che andrò a letto io stavo.
Esatto, 3 1/4. Quindi facciamo 3, va.
Facciamo tre
ciacchini per il film più idiota che possiate trovare sugli esorcismi attualmente in sala.
Ma non spaventi. Sugli esorcismi e non solo, cioè più
e non solo, su tutta la tarantella ecclesiastica che possiate trovare attualmente in sala. Non spaventa, non terrorizza, non fa pensare, ma è divertente. Russell Crowe meriterebbe un premio a parte.
Assolutamente. Sottoscrivo.
Ti è piaciuto Russell Crowe?
Dai. A parte che se togli Russell Crowe in questo film, gli togli 2 ciacchini, diciamo.
No, ma se tolgo, gli tolgo vera... posso essere cattivo.
Vai.
Gli tolgo peso a questo film.
Sì, ma guarda, queste battute proprio...
Lo so. Senti, ma dobbiamo...
Stai facendo body shaming a manetta.
Ma l'hanno cominciato loro, mica ho cominciato io. Senti, che vuoi da me? Senti, dobbiamo fare uno speciale su Russell Crowe in questo film.
In che senso?
Ma fa una puntata speciale, però fuori dalla questo andrà nel questo podcast, andrà nella pubblicazione ordinaria di Cinerol come recensione di Cinerolla Podcast. Però dobbiamo fare una puntata fuori dalla stagione per parlare del ruolo di Russell Crowe in questo film.
Ma capri cazzo, va bene.
Lo so. Senti, l'abbiamo tenuti per 1:27. Li vogliamo salutare gli ascoltatori?
Assolutamente sì.
Fateci sapere se volete un'altra volta che Vincenzo torni a fare le disamore.
Ma mordo, Carmen.
Vincenzo, grazie. Ti posso dare fastidio telefonicamente di notte chiamandoti ansimando al telefono? Tanto sai che sono io, pure se ti chiamo dall'anonimo.
Ma io c'ho già una tua foto a dimensioni naturali sul comodino, che me la miro e me la carezzo quando ho paura.
E questo, signori e signori, è l'effetto che ha il maligno su di noi.
Ciao a tutti.
Buonanotte.
Ciao Cristiano. Ciao belli. Ciao.
Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vi ricordo che Cinerolla Podcast torna ogni martedì e giovedì con una nuova recensione su Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme dalle ore 14. E ogni domenica alle 8 c'è l'appuntamento settimanale con il Poddy Rotten. Restiamo in contatto usando Telegram, Instagram, Facebook e tutto il cucuzzaro. Trovate i link nei rispettivi info box. Dal vostro Cristiano Dalianera per oggi è tutto, vi raccomando di non fare nulla che io non farei e ci sentiamo presto prestissimo, un abbraccio forte!